Quindi oggi sarò lungo, come le altre volte direte voi. Siamo arrivati al capitolo 6 di Galati, che per inciso è l'ultimo. Ora, tutti conosciamo bene il detto predica bene ma razzola male, anche se temo che il termine razzolare per gli under 30, se non per non dire 40, sia abbastanza sconosciuto. Però se un predicatore fa bene il suo lavoro, per forza di cose rientra nel proverbio. Perché una cosa è esporre chiaramente le verità bibliche, altra è viverle pienamente. Ovviamente ci si può provare. E lo dico perché nel discorso di oggi sono consapevole che mi manca ancora molto, come la mia famiglia potrebbe confermare. Anche oggi, come anche in questo sermone, devo dire che sono debitore molto al lavoro di diversi teologi, commentatori, Bruce, Stott, MacArthur, Keller, insomma gente che parecchio più qualificata di me. Praticamente in tutti i libri della Bibbia troviamo una presentazione più o meno esplicita, già da Genesi, del Vangelo. La lettera ai Galati non fa eccezione, ma in essa troviamo la forte consapevolezza che il Vangelo è fondamentale per la vita del credente. Il Vangelo non è la via di accesso al paradiso e poi lo mettiamo da parte. Il Vangelo è il centro, la realtà fondamentale, la necessità, il tutto per il credente. Non esiste vita cristiana senza Vangelo. Lutero diceva che il Vangelo è l'articolo di fede principale di tutta la dottrina cristiana. Nel Vangelo c'è tutto quello che serve per la vita cristiana. Addirittura diceva che andava inculcato, martellato nella testa della gente, questo è tipico per Lutero. E quindi arriviamo con questa introduzione alla fine dei Galati. Fino ad ora, nei primi cinque capitoli, Paolo ha affrontato un problema dottrinale e uno situazionale. Il problema dottrinale era che i suoi lettori stavano perdendo il Vangelo, la dottrina della giustificazione per sola fede. Il problema situazionale era una conseguenza della dottrina. La Chiesa era divisa, si stavano divorando l'un l'altro. E Paolo non dice: trovate un compromesso, un punto di incontro, ma riporta il Vangelo al centro come unica fonte dell'unità persa. Non c'è vera unità cristiana senza il Vangelo al centro. La giustificazione è per sola fede, solo tramite la grazia e solo grazie all'opera di Cristo, come indicato solo nelle Scritture e solo alla gloria di Dio. Su questi punti non c'è spazio per il compromesso. E ricordiamo che Satana ama l'unità che ignora la verità. Dio vuole che ci uniamo partendo dalla verità. Ora, ad una prima lettura, il capitolo 6 di Galati sembra quasi un insieme di consigli a sé stanti, come se fossero le ultime cose che Paolo pensa e le butta giù in ordine più o meno casuale. Ma noi sappiamo, e se non lo sappiamo lo dico io adesso, che la divisione in capitoli e versetti della Bibbia non è ispirata, è stata fatta nel XIII secolo. È utile, ma può sbagliare. E molti commentatori affermano che l'ultimo versetto del capitolo 5 dovrebbe in realtà essere il primo del capitolo 6, perché il discorso è completo. E quindi, in conclusione della lettera, dopo aver affrontato gli altri problemi, Paolo, per andare nel pratico, affronta un problema del cuore, della natura umana. È il problema che ci viene presentato al capitolo 5, versetto 26. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Il termine greco tradotto con vanagloria vuol dire vuoti di gloria, senza gloria, e parla di tutti noi, della condizione di ogni essere umano. Essere vuoti di gloria vuol dire che abbiamo un disperato bisogno di riconoscimento e affermazione. Abbiamo il disperato bisogno di provare noi stessi e che qualcuno ci dica bravo. Dentro di noi esiste un vuoto che proviamo a riempire tramite gli altri, la loro approvazione, il loro amore a qualsiasi costo. E questa è una condizione del cuore di tutti. Qui Paolo non sta parlando di persone insicure che hanno sempre bisogno di essere confermate. Sta parlando ai suoi lettori credenti e della condizione di ogni essere umano. E Paolo dice: per natura siamo così, ora, grazie al Vangelo, possiamo non esserlo più. E in Romani 1 leggiamo che siamo stati creati per servire e onorare Dio e nient'altro. E questo vuol dire che ognuno di noi ha il forte desiderio e la necessità di sentirsi dire da Dio: ben fatto, buono e fedele servitore. Abbiamo, anche se lo neghiamo, il disperato bisogno dell'approvazione di Dio, che è Lui che ci ha creati così, del suo riconoscimento e che ci dica: ben fatto, bravo e fedele servitore. Questo vale per tutti, ma abbiamo abbandonato Dio. E siccome dopo Genesi 3 non abbiamo più questa approvazione di Dio, la cerchiamo altrove, in altro. E Paolo ai Romani lo spiega dicendo che adoriamo la creatura invece del creatore. È la stessa cosa. E la storia del pensiero umano può essere vista come la continua ricerca di mettere a tacere questa voce, questo bisogno, di soddisfarlo con altro che non sia Dio, e il disperato tentativo di riempire questo vuoto. E per questo motivo viviamo le relazioni di qualsiasi tipo per prendere, non per dare, con una logica di mercato. Cosa posso ottenere da questa persona, da questa relazione? Mi permette di sentirmi meglio? Come posso aumentare la mia autostima a sue spese? E John Stott afferma che in questo versetto Paolo affronta il senso di inferiorità e il senso di superiorità. Il verbo provocare intende confronto, competizione. Mi confronto con te per dimostrare che sono migliore, che posso vincere. E questo confronto ha due risultati: se vinco io sono superiore e sono migliore, altrimenti ho un senso di inferiorità e ti invidio, ti odio, perché penso che tu sei meglio. Invidia è questa: mi sento inferiore, penso che tu sei migliore, non ti posso battere, quindi voglio quello che hai tu. E questo fa sì che entriamo nelle relazioni con la domanda: come mi fa sentire? Mi può questa relazione aiutare a farmi sentire meglio o no? E più o meno consciamente, per natura, ci chiediamo: come questa situazione o persona può farmi stare meglio? Per natura usiamo gli altri, non li serviamo. E partendo da questo presupposto continuiamo a leggere il capitolo 6. Versetto 1. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Prima di tutto, voi che siete spirituali vuol dire voi che avete lo Spirito Santo, voi credenti. Non sta facendo distinzione fra credenti di spirituali e non spirituali, di serie A e di serie B, perché tale concetto non c'è nella Bibbia. Qui non si tratta di qualcuno che pecca contro di te. Piuttosto il concetto è: se vedi il tuo fratello sbagliare, se ha un problema di carattere, che ne so, non riesce a tenere un lavoro perché è responsabile, inaffidabile, oppure entra e esce dalle relazioni sentimentali, spende male i soldi, perde il controllo, insomma. Se c'è un peccato, un problema di carattere, aiutalo. Se sei vanaglorioso, vedi una persona così e ti senti migliore. E se lo aiuti, lo fai per sentirti ancora migliore. Guarda come sono bravo. Se invece hai la giusta attitudine verso te stesso, ti muovi verso l'altro per servire, che poi è quello che Gesù fa e ha sempre fatto con noi. Ci sono anche i famosi crocerossini, coloro che hanno bisogno di persone problematiche, non per aiutarle, non per aiutarle ad abbandonare il peccato, ma per tenerle dipendenti da sé, perché aiutare queste persone, tenerle dipendenti, mi fa stare meglio, riempie un po' la mia vanagloria. Oppure c'è chi non vuole avere niente a che fare con persone di questo tipo, perché da questa persona non posso ottenere niente di buono. Ma se non sei vanaglorioso, dice Paolo, entri in questa relazione come un servo per far crescere, per aiutare. E l'unico modo per farlo è che la tua vanagloria sia stata guarita, quel vuoto riempito, e vedremo come. Versetto 2. Paolo continua: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete la legge di Cristo. Dal versetto precedente capiamo che si tratta di un peso che non dovrebbe esserci, che impedisce di vivere bene, è conseguenza del peccato. Ora, il concetto è semplice: se io devo portare 100 kg, da solo non ce la faccio, se siamo in due sono 50 a testa, se siamo in quattro è più facile. Ma attenzione, Paolo non dice aiutate a liberarsi del peso, ma portatelo insieme. Lo scopo è rialzare e abbandonare il peccato, ma inizia a comportare insieme il peso. E il principio è che non puoi aiutare qualcuno senza che parte del tuo peso cada su di te. Banalmente, non puoi aiutare finanziariamente qualcuno senza che tu ci rimetti qualcosa. Perché ogni atto d'amore, d'aiuto, di servizio richiede sacrificio. Tu che vedi un tuo fratello peccare, sii umile, aiutalo a portare quel peso, ma sappi che non sarà a costo zero. In altre parole, fai come Gesù. E Paolo sta parlando di una chiesa divisa, dove la gente o si invidiava o si teneva migliore, e dice, tornate al Vangelo e inizierete in questo modo a servirvi come dovreste. Ora, non so se avete visto la pubblicità per destinare l'8 per 1000. La maggior parte dice, dallo a noi, perché noi facciamo tante cose belle, e tramite noi aiuterai tante persone e ti sentirai meglio. Chi fa fundraising bene dice dona a me, così poi ti senti meglio. Ottima pubblicità. Ma qui Paolo non dice portate i pesi per sentirvi meglio. Dice portate i pesi degli altri perché siete amati, volete amare, onorare Dio, sapendo che vi costerà. E poi dice al versetto 3. Infatti, se uno pensa che di essere qualcosa pur essendo nulla, inganna se stesso. Cioè una frase che è vera nel suo, che è vera di per sé, ma qui ha ancora più valore. Quindi, se sei cosciente che non sei nulla, questo ti rende umile e quindi servi gli altri, perché sai che lo sei migliore. Anche perché, come diceva il versetto 1, fai attenzione che anche tu puoi peccare, non sei migliore. E quindi dice, non siate vanagloriosi, rialzate chi sta peccando, ma ricordati che non sei nulla. È un po' come quando Gesù, no, tipo in Luca 11, sta insegnando ai discepoli a pregare, e poi a un certo punto fa un inciso. Ah, voi che siete malvagi, fate cose buone, tanto più il Padre. Non c'entrava niente nel discorso, o poco, ma Gesù fa questo inciso ai discepoli e dice, ma visto che stiamo parlando, ricordatevi che siete malvagi, che non guasta mai. E questo fa parte del Vangelo. Voi siete nulla, voi siete malvagi, fa parte del Vangelo. È solo metà del Vangelo, chiaro, ma è Vangelo. E chiaramente questo versetto offende il moderno movimento dell'autostima. Non c'è niente che offenda di più l'autostima del Vangelo. Però è necessario. Perché se non capiamo questo, cercheremo negli altri qualcuno che può sostenere il nostro debole ego, la nostra autostima. E anche chi ha un super ego in realtà è debole perché continua ad aver bisogno dell'approvazione, venerazione altrui. Paolo dice, sei nulla. Il Vangelo inizia distruggendo il nostro ego, e meno male. Aspetta, idratiamoci, lo dico anche in TV. Ecco. Sto già facendo la doccia. I versetti 4 e 5 sono interessanti e mi piacciono parecchio. Dice Paolo, ognuno guardi se stesso perché ognuno ha il suo fardello. E qui Paolo usa una parola diversa rispetto a peso. Prima peso, qui fardello, anche in greco è diverso. Indica quel tipo di bagaglio che ti porti in un viaggio. Se prima il peso, il fardello, era frutto di errori, qua è un peso necessario. Che vuol dire? Questo sempre grazie a qualche commentatore più bravo di me, ho scoperto che questo passo serve a tutti noi per relazionarci con gli altri. Allora, anche se l'uomo si è ribellato a Dio, Dio continua a mostrare la sua bontà verso la creazione, la dottrina della grazia comune. Dio fa piovere, e facesse piovere, sui giusti e sugli ingiusti. Ad esempio, Dio ha previsto che si nasca in una famiglia con un padre e una madre che ci vogliono bene e ci educano. A volte questo si verifica, altre volte no. Ora, quando una persona si converte, entra nella vita cristiana con un certo carattere. Se ha avuto una famiglia stabile, con buoni principi, probabilmente ha un carattere stabile, è una brava persona. E diciamo, pensiamo che una scala da 0 a 10, questa persona ha un carattere cristiano che è 3. Insufficiente, grave, ma comunque 3. non merito suo, ma appunto è grazia, grazia comune. Magari dopo 5 anni che vive la vita cristiana, da 3 passa a 3,5. C'è ancora del cammino da fare, ma si cresce. Un'altra persona che ha avuto una famiglia disfunzionale, traumi, eccetera, magari arriva alla conversione con un carattere 0. Dopo 5 anni, grazie all'opera dello Spirito Santo, la sua crescita arriva a 2,5. Ora, magari io sono quel 3,5 e oggettivamente ho più amore, più autocontrollo, più pace di chi è 2,5. Ma la mia crescita è stata inferiore. Facciamo attenzione, dice Paolo, a giudicare gli altri, il loro cammino cristiano. Noi non sappiamo che fardello si portano dietro. Cioè, chi è stato abbandonato da un genitore avrà certe difficoltà che io, che ho avuto una famiglia che mi vuole bene, non ho. E non mi posso sentire migliore per qualcosa che è solo un dono. Dio decide di chiamare a sé persone con diversi percorsi di vita. Per motivi che non capiamo, Dio dà fardelli diversi. E sì, ci sono persone la cui maturazione cristiana richiede più tempo. Forse il segno di alcuni traumi in questa vita non andranno via. Banalmente, chi ha una gamba non ne ha due. So bravo, eh? Dio può fare crescere una gamba? Sì, non come quei truffatori che lo fanno in TV, ma io parlo un'altra cosa. Comunque, Dio può fare crescere una gamba? Sì, ma di solito decide di agire diversamente, di mostrare la sua grazia in altro modo. E chi ha due gambe non può sentirsi migliore o spazientirsi perché quello che ne ha una va più lento. Perché è tutta grazia, è solo un dono. In altre parole, guarda te stesso, ringrazia Dio per la grazia che ti ha dato prima e dopo la conversione. Aiuta il tuo fratello a non peccare più, ma non ti sentire migliore, perché quello che sei è solo grazia. E questo è il Vangelo al centro. È un po' come quando Gesù parlava e dice, e Pietro gli dice, no, ho sbagliato, un'altra citazione. Quando Gesù parlava con Pietro gli fa, oh Pietro, guarda che tu dovrai soffrire per me. E Pietro fa, e Giovanni? Gesù gli risponde, ma che ti importa? Non sono fatti tuoi, tu seguimi. Tu e tuo fratello, sì, il fratello, tu e il tuo fardello, che vabbè, tu e il tuo fardello e lui il suo. Dio nel suo perfetto amore sceglie percorsi diversi per ognuno. Tu seguimi. Ma come si vive tutto questo? Partiamo da lontano, dal tabernacolo e dal tempio. Prima tabernacolo e poi il tempio. Dio ha fornito istruzioni molto precise su ogni dettaglio, perché tutto nel tempio ha un significato. Al centro del tempio, che in qualche modo rappresenta il centro dell'universo, della realtà, cosa troviamo? Troviamo l'arca dell'alleanza con dentro la legge e sopra il propiziatorio dove veniva sparso il sangue dei sacrifici. E un commentatore dice, Dio ci sta dicendo che al centro della realtà, il cuore della creazione, della redenzione è il sangue, la mia vita per la tua. Il peccato che ha creato il vuoto di cui stiamo parlando ci fa ragionare la tua vita per la mia, tu ti sacrifichi per me. Gesù è venuto nel mondo per dire la mia vita per la tua, la mia vita per servire te, io mi sacrifico per te. Questo è il Vangelo. E in ogni momento della nostra vita scegliamo secondo quale principio vivere, la mia vita per la tua o la tua per la mia. Cosa vuol dire? Esempio classico. Hai un programma per la tua giornata, perché vuoi fare cose, tutte cose lecite e necessarie. Poi arriva tuo figlio che ne so, ti vomita in macchina. O, grande o piccolo che sia, ha bisogno. Che fai? Chi rinuncia? Chi muore? E queste cose segnano. Oppure ti chiama un vicino, un amico, un fratello. Ora, chi come me fa campio, ma comunque chi come tanti di noi hanno a che fare con gli altri, spesso dici, quando hai bisogno ci sono. C'è gente che ci crede veramente, capite? E quindi ti chiama, ti scrive con domande, vuole sfogarsi, vuole pregare. E quindi cambiano i programmi. Pregare per gli altri, per i perduti, per i nemici, quello è la mia vita per la tua. Perché quando preghi per qualcuno non puoi fare nient'altro. La mia vita per la tua vuol dire vedere nel nemico, perché nemici ne abbiamo, anche se noi proviamo a vivere in pace con tutti, vedere qualcuno che ha bisogno di Cristo. E Gesù ci ha insegnato che è il più grande, il più forte, che si sacrifica per il più debole. Ora vediamo come Paolo spiega questo concetto ai Galati. Al versetto 13 dice: loro, i falsi insegnanti, vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Vogliono usarvi per vantarsi, vi vendono un falso Vangelo per usarvi. Ora non sto a tornare al discorso fatto l'altra volta sui falsi insegnanti, ma vantarsi di numeri, frutti, conversioni, guarigioni, risvegli, forse, non sempre, ma forse un po' di vanagloria c'è. Chiusa parentesi. Paolo dice, loro vogliono vantarsi di voi, ma dice, quanto a me, versetto 14, non sia mai che mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa è essere una nuova creatura. Paolo sta riassumendo tutto il concetto. Come faccio a vivere il sacrificio, l'amore per gli altri? Prima di tutto devo capire la croce. La croce, la dottrina della giustificazione presso la fede. La tua vita non cambia se non capisci la croce. La dottrina viene prima e poi c'è il cambiamento, la vita e le azioni. Prendiamo un altro famoso episodio di Gesù e Pietro. Pietro dice, tu Gesù sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Gesù risponde, bravo, hai capito. Ora ti posso dire che morirò. Pietro fa, no, no, tu non puoi morire. Gesù risponde, via da me, non Pietro, Satana. Perché? Perché se neghi la croce, sei un missionario di Satana. Dal 30 al 50% della narrazione dei Vangeli è dedicato a raccontare l'ultima settimana di Gesù. Non è un buon lavoro dal punto di vista storiografico, neanche biografico. Il fatto che il centro del Vangelo è la croce. E se non capisci la dottrina della croce, essere una nuova creatura e tutto quello che ne consegue non esistono. Prima capisci la croce e poi c'è tutto il resto. Galati 6,12 dice, tutti coloro che vogliono fare bella figura nella carne, vi costringono a farvi circoncidere e al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. 5,11. Quanto a me, fratelli, dice Paolo, se io predico la crocifissione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe tolto via. Qui Paolo parla di quei giudei che predicavano la circoncisione per paura di essere perseguitati da altri giudei, come accadeva a Paolo. Paolo fu perseguitato prima di tutto dai giudei, perché la croce era un'offesa per i giudei. Ma la croce è un'offesa per tutti. Ed è qualcosa, questa offesa, con cui ci dobbiamo confrontare, con cui dobbiamo sbatterci il muso contro. Non è qualcosa da cui scappare. E cito alcuni filosofi. Virgolette. La dottrina dell'espiazione di Gesù Cristo sulla croce è intellettualmente spregevole e moralmente oltraggiosa. Nessuno che sia profondamente umano può davvero chiedere che Dio punisca il peccato in questo modo. La croce è la dottrina della crudeltà. Ora, molte persone pensano che la religione, la moralità siano positive, ti rendono una persona socialmente migliore. Ma la dottrina della croce non va bene, è offensiva. Voi affermate, ci dicono, che chi per tutta la vita si è comportato bene si trova spiritualmente identico, spiritualmente nello stesso stato di chi non lo ha fatto? Entrambi, le brave persone e le cattive persone, hanno lo stesso bisogno di salvezza? Come vi permettete di dire una cosa simile? Oppure ci dicono, stai dicendo che le brave persone di altre religioni, che hanno vissuto una buona vita e sono estremamente morali, se non credono nella croce di Cristo sono perse? Come ti permetti? La croce di Cristo è offensiva in tutti i modi. E se non hai tu affrontato questa offesa, se non ti ha offeso, perché la croce deve offendere anche te, se non ci hai litigato, lottato, temo che non l'hai capita e forse non ti cambierà. Ok, ma che vuol dire? Torniamo a vantarci. Quando Paolo parla della croce, di cui si gloria, e del Vangelo, in Filippesi 3, 1 Corinzi 1, 2, Romani 3, 4, parla sempre della croce e del vantarsi. Per Paolo la croce e gloriarsi vanno insieme. E il termine greco più usato, negati, per dire non mi vanto di altro che della croce, ha un significato militare. indica il discorso di incitamento che facevano i generali o i re prima di una battaglia, del tipo: siamo qui per difendere, siamo forti, siamo più grandi, ce la faremo. Quando in Esodo leggiamo che gli egiziani dicono: abbiamo i cavalli, le spade, prenderemo gli ebrei. I filistei dicevano: noi abbiamo Golia, siamo più forti. Il concetto è questo. Geremia 9:23. Così parla il Signore: il saggio non si glori nella sua saggezza, il forte non si glori nella sua forza, il ricco non si glori nella sua ricchezza, ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Il concetto di questo gloriarsi è: ho quello che mi serve per farcela. E la Bibbia è chiara: in qualcosa ti glori. Devi avere fiducia in qualcosa per vivere, per andare avanti, per farcela. È quello che ti serve, su cui ti affidi per superare le difficoltà. E quindi Paolo prende una metafora dal mondo militare e la porta nella vita quotidiana. Quando le cose diventano difficili, a cosa ti aggrappi per dire: ce la posso fare? Sono un buon padre? O lavoro duro? Sono intelligente? Ho raggiunto un sacco di obiettivi? Lutero, nel suo introduzione al commentario dai Galati, lettera che per lui era fondamentale, dice: quando Satana arriva a accusarti, in cosa ti glori? Ho fatto questo e quest'altro? Ma se ti affidi alla tua giustizia, alle tue opere, Satana vincerà sempre, perché la tua giustizia è niente, un sacco bucato, debole, inutile, fragile. Il moderno movimento dell'autostima, autostima che non c'è nella Bibbia, è tutto centrato sul gloriarsi, è molto falso Vangelo. Ti devi dire: sei bravissimo, sei bellissimo, puoi fare tutto, pensa positivo. Filippesi 3:3. Ci vantiamo in Cristo e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Seconda Corinzi 10:17. Ma chi si vanti nel Signore. Paolo riprende Geremia 9 e lo applica a Cristo. Quindi ci possiamo vantare, sì, cosa? Nella croce. Ma cosa vuol dire vantarsi nella croce di Cristo? Romani 2:22. La circoncisione è quella del cuore, nello spirito. Di una tale persona la lode proviene non dagli uomini ma da Dio. Ed è interessante che il termine che qua Paolo usa per lode, che viene dal Signore, vuol dire applauso. I figli di Dio hanno l'applauso di Dio. E non potrebbe essere diversamente. Cito C.S. Lewis. Quando diventi un figlio di Dio, siccome sei in Cristo, Dio ti guarda e non vede il tuo peccato, le tue debolezze, ma ti vede perfetto in Gesù Cristo. E come risultato ti guarda, vede Cristo e non può che applaudire, perché Cristo è Cristo. È scritto che un giorno saremo in piedi davanti a Lui, e la promessa di questa gloria è incredibile ed è possibile solo grazie all'opera di Cristo. E tutto il nostro bisogno di essere amati, di essere apprezzati, rassicurati, di sentirci dire vai bene, è soddisfatto qui, perché ci vantiamo nella croce. Cercare di riempire questo vuoto con altri non funziona, solo il Vangelo funziona. Se ti vanti del Vangelo, se cerchi l'applauso di Dio e sai che lo ottieni in Cristo, allora riesci a vivere la mia vita per la tua, perché ho già tutto. E attenzione, Paolo non dice vantiamoci della salvezza, ma vantiamoci della croce, nello scandalo della croce. Perché quella croce ci ricorda che Gesù è stato umiliato, picchiato, torturato. Su quella croce Gesù ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E Dio Padre gli ha detto: allontanati da me, perché noi potessimo sentire Dio che ci dice: ben fatto, bravo e fedele servitore. Non perché siamo bravi noi, perché è bravo Lui. Gloriarsi nella croce vuol dire che l'unico in tutto l'universo la cui opinione conta veramente, l'unico la cui opinione è eterna e conta veramente, Dio creatore, ci dice: ben fatto, bravo e fedele servitore, perché hai posto la tua fede in Cristo, non perché tu sei bravo. E quindi, conscio di questo, forte di questo, perché ho già tutto, posso dire la mia vita per la tua, anche se non te lo meriti, perché Gesù mi ha dato tutto, io me lo meritavo. Ecco perché poi possiamo dire con Paolo: sono stato crocifisso con Cristo per il mondo, perché il mondo non ha più pretese su di me. Cosa mi importa di cosa pensano? Dio è dalla mia parte. Carriera, successo, soldi, anche le relazioni rimangono importanti, ma la mia vita non dipende da loro. Posso rinunciare per seguire Dio, tanto ho già tutto. Quando capisci in fondo che il tuo valore, la tua gloria, il tuo merito vengono da Dio, non provi più ad ottenerlo dagli altri. E questa è libertà. Le critiche non ti uccidono, vere o false che sia, se sono false chi se ne frega, ma se sono vere, tanto già lo sai, sei nulla. Ma in Cristo Dio ti ama e ti approva. Può non approvare quello che fai, questo è un altro discorso che abbiamo già fatto, ma in Cristo Dio ti ama e ti approva. Ecco perché il Vangelo è il centro della fede, sempre, ogni giorno, perché non hai bisogno dell'approvazione degli altri. E se riuscissimo a vivere come, saremmo liberi. Attenzione, vivere il gloriarsi nella croce è fondamentale, importante, decisivo. Ci porta a servire gli altri senza aspettarci neanche un grazie, perché abbiamo già la professione di Dio, il suo applauso, in Cristo. Ma la Bibbia è completa. Ci dice che siamo chiamati ad essere riconoscenti verso chi ci serve e quindi riconoscere e incoraggiare il lavoro degli altri. Non cerchiamo il grazie, ma lo diamo. Non servo per un grazie, ma se sono servito e vedo qualcuno che fa le cose anche non bene, fa qualcosa per servire Dio agli altri, allora posso dirgli grazie, bravo. Questa è anche la Bibbia. Ultima cosa. Gloriarci nella croce non è qualcosa che facciamo solo dentro di noi, ma anche fuori. Vivere la mia vita per la tua è radicale, difficile, ma lascia il segno. E ha un impatto grande, specialmente tra chi, non conoscendo Dio, non può riempire il vuoto con il Vangelo e quindi continua a vivere la tua vita per la mia. E se noi serviamo queste persone, l'impatto c'è. E quindi, se vivi seguendo l'esempio di Gesù, almeno inizialmente, piace alle persone. E lì, ricordiamoci di vantarci in Cristo. Nel modo più consono, che può sempre variare, ricordiamo di dire: io non sono nulla, tutto quello che ho e che sono lo devo a Cristo. Portiamo gloria a Lui e non a noi. E anche questo è evangelizzare. Quello che vedi di buono in me è opera di Cristo e non mia. Questo innalza il nostro Signore. Anche questo è gloriarci nella croce davanti agli altri. E che Dio ci aiuti a scoprire la libertà di dire: io ho tutto in Lui. Gli altri sono importanti, ma fino a un certo punto. Amen.